Vittorio Emanuele Parsi, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto, anzi bentornato qui nel nostro Posto delle Parole per farci incontrare il suo nuovo libro uscito lo scorso novembre per Bompiani. Vittorio Emanuele Parsi, autore del saggio Madre Patria, un'idea per una nazione di orfani. Questo è un sottotitolo che sicuramente desta molta, molta, molta attenzione e curiosità. Vittorio Emanuele Parsi, lo ricordo, professore di relazioni internazionali alla Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, Università Cattolica del Sacro Cuore. L'idea di patria, che ai noi anche questa, l'idea di patria è un elemento divisivo. Ora potremmo dire qual è l'argomento oggi come oggi, Vittorio Emanuele Parsi, che non ci divide. Ora da sempre gli argomenti hanno diviso, ma nel corso del tempo ci sono state sicuramente delle tinte forti, delle opposizioni, ma ci sono state anche delle posizioni mediane, potremmo definirle così. Oggi quelle posizioni sembrano sparire, no? E anche sull'idea di patria, su cui lei ha indagato fortemente in questo saggio, sull'idea di patria anche qui, invece di unire, perché l'idea della patria è un elemento di unione, no? E qui forse ha ragione Goffredo Mameli quando dice quando si chiede perché siamo divisi. Siamo divisi ancora oggi, Vittorio Emanuele Parsi.
Beh sì, perché per poter avere posizioni, non dirò mediane, ma posizioni capaci di trovare il minimo comune denominatore tra punti di partenza anche lontani, è necessario intanto che questi punti di partenza non siano incomponibili. Non siano incomponibili rispetto a che cosa? Non tanto rispetto ai fatti, che è spesso una cosa che ci abbaglia con la sua presunta forza autoesplicativa, ma con la narrazione dei fatti. La narrazione dei fatti che in termini storici si fa memoria. La memoria di una serie di eventi è più importante che la stessa serie di eventi, perché la memoria può essere o non essere condivisa. Il punto fondamentale però della condivisione è che si abbiano dei punti di riferimento alti, cioè dei punti di riferimento che non siano il tornaconto immediato, ma che siano la capacità di pensare al tempo come un alleato. Ed è proprio quello che in questo momento nessuno dei protagonisti del dibattito politico e purtroppo anche in parte del dibattito pubblico culturale sembra invece voler considerare. Si ha paura del tempo che scorre, si ha paura che il tempo scappi tra le dita e impedisca il consolidamento di progetti che invece dovrebbero essere loro a dettare i tempi.
Però quello che dice Vittorio Emanuele Parsi lo possiamo per certi aspetti accettare, no? Per la classe politica, però forse per la classe intellettuale questo mi sembra veramente un danno che si fa al confronto e allo sviluppo del pensiero. E qui la classe intellettuale che cosa fa dunque per superare questa impasse?
Non fa tanto in realtà, in parte c'è un fatto secondo me biografico. Il nostro paese è ancora un paese in cui il dibattito pubblico e il dibattito culturale vede protagonisti, diciamo così, âgés. Il punto non è evidentemente essere più o meno giovani, il punto non è essere quarantenni, cinquantenni, settantenni o quant'altro. Il punto è che avendo noi ancora una classe che nei suoi livelli diciamo dominanti di capacità di occupare lo spazio pubblico, composta di persone che hanno vissuto dentro la cultura, l'erede della Seconda Guerra Mondiale, quindi dentro quella cultura che era molto divisa, ripeto, sulle narrazioni, per cui lo stesso progetto di Madre Patria, l'idea di Madre Patria, in realtà poi era diviso rispetto a chi vedeva nella resistenza il punto, diciamo così, di evoluzione del concetto di Madre Patria, nato nel Risorgimento, e lo vedeva collocato comunque saldamente all'interno di un percorso liberale, democratico, sociale, ma dai caratteri evidentemente fortemente occidentali, per come l'Occidente si sviluppa nel secondo dopoguerra, cioè quando diventa sinonimo di democrazia liberale, di socialdemocrazia realizzate, e dall'altra parte un terzo del paese, quindi che però pesa molto di più dal punto di vista intellettuale, che vive in questo sistema, ma ha una narrazione della resistenza come momento di tradimento del completamento di un cambiamento economico-sociale, non solo politico, che in qualche modo è molto più vicino negli ideali alla parte politicamente avversa rispetto alla nazione italiana, in quel momento il blocco di Varsavia, il blocco dell'Unione Sovietica, e che è affascinato da questa idea di superamento degli ideali liberali. E quella è la contrapposizione che in qualche misura resta ancora sotto traccia rispetto a tanti discorsi che sentiamo sulla madrepatria italiana, e alla fine persino sulle divisioni che sono riemerse con maggiore vivacità sull'interpretazione della resistenza, che per la parte che va oltre chiaramente la lotta antifascista, che quello è stato un elemento comune, ma che è invece sulla pars construens, lotta antifascista per costruire quale Italia. Ecco lì restiamo ad accapigliarci ancora adesso su quale Italia si vuole costruire, e ci perdiamo su questo.
Facciamo alcuni, anzi moltissimi passi indietro nel tempo della storia. E lei ci pone questo sguardo molto indietro nel tempo per farci comprendere l'oggi, con queste parole. Io penso che tanto egli come tutti i municipali abbiano due patrie, una quella naturale, l'altra quella giuridica. Noi consideriamo patria e quella in cui siamo nati e quella da cui fummo accolti. Ma è necessario amare specialmente quella in grazia della quale il nome dello Stato è comune a tutti i cittadini, per la quale dobbiamo morire e dalla quale dedicarci interamente ed in cui porre tutti i nostri interessi e quasi consacrarveli. Vittorio Emanuele Parsi, qui è un certo Marco Tullio Cicerone che ci invita a riconsiderare il concetto di patria, già allora.
Beh, intanto Cicerone ci ricorda che la patria romana, che in qualche modo è un po' l'archetipo della patria italiana, spesso, perché la storia italiana ama riallacciarsi alla romanità, anche se evidentemente tra la Roma di Cicerone, poi la Roma dei Cesari, e l'Italia attuale, ci sono più discontinuità, per così dire, che continuità. Però già Cicerone pone intanto una questione fondamentale, che appunto ci ricorda che in Roma è la città, la patria originaria dei latini, ma è anche in realtà la patria dell'accoglienza. In realtà il mito fondante di Roma si rifà all'esule Enea, quindi ci mette subito di fronte al fatto che quello che conta nel definire una patria non è una purezza biologica, identitaria, una continuità di stirpe, ma quello che conta è una continuità nelle istituzioni politiche. Cioè la patria è qualcosa che esiste se esistono, oltre alla comunità dei viventi in un luogo, una percezione di appartenenza a comuni istituzioni. Cioè la patria è un concetto politico. E questo è quello che spesso si è perso, soprattutto nei tempi recenti, nella percezione degli italiani. Gli italiani hanno una forte percezione della loro identità culturale, a volte persino eccessiva, potremmo dire. Hanno una forte idea di essere quelli che vivevano in questo posto, così come ci vivevano i loro padri, i loro nonni, e via discorrendo, e dimenticano che però questo non è sufficiente, perché senza istituzioni che contengono la comunità sociale è incapace di ritrovarsi unita. Non si creano quegli argini all'interno dei quali può stare un dibattito politico, magari anche molto acceso, ma che è in grado di non esondare, proprio perché i cittadini ricordano che sono loro i possessori del concetto, i tutori, i guardiani del concetto di madrepatria, così come sono loro i titolari delle istituzioni, nel nostro caso democratiche repubblicane, che definiscono la madrepatria. Ecco perché, se esiste una continuità dalla società italiana, dalla monarchia liberale, del fascismo, della Repubblica, però non esiste una continuità tra queste madrepatrie, ma esiste una maggiore discontinuità, perché questa discontinuità è fatta dalle istituzioni, il che non significa chiaramente rinnegare il passato, ma significa elaborarlo in un percorso di crescita, esattamente come accade per l'identità individuale, in cui noi, se accettiamo di trasformarci, sappiamo recuperare del passato gli elementi forgianti della nostra identità e aprirci rispetto a quello che viene incontro senza esserne spaventati, ma cogliendone la complessità, la sfida e la possibilità di avvantaggiarci.
Vittorio Emanuele Parsi, questo libro poggia, dal mio piccolissimo punto di vista, sono un lettore confuso, anche molto distratto, ma in ogni modo, rivedendo le sottolineature, giusto ieri mi sono detto, questo libro poggia su questa mezza riga di testo. E questa mezza riga dice, la patria o unisce o è inutile. Che ne pensi?
Sì, questo è proprio il messaggio, lei ha fatto bene, è tutt'altro che distratto. Cioè, è proprio la sintesi del mio ragionamento, cioè, la patria è un concetto unitario, se non è in grado di unire ed è semplicemente un esaltatore delle divisioni che esistono all'interno del corpo sociale, come è normale che sia, tra tanti interessi che talvolta possono persino confliggere, diventa un elemento inutile. E spesso questa confusione è stato quello che ha alimentato il distacco della società rispetto alle istituzioni pubbliche e politiche, che appunto insieme alla società costituiscono il nervo dell'idea di madrepatria, perché si è confuso, sono confuse queste istituzioni politiche, questo senso della politica come la partigianeria, la politica come essere di parte. Ora, non c'è dubbio che in una democrazia il dibattito, anche il conflitto, facciano parte di una dimensione ordinaria della vita politica, ma le istituzioni politiche sono qualche cosa d'altro. E la madre patria in qualche modo è la somma di tutto questo. Se noi pensiamo alla politica semplicemente come alla lotta tra gli interessi, abbiamo solo questa dimensione, possiamo decidere di approfittarne o di distaccarcene. Se invece noi pensiamo alla politica come qualcosa che contiene la capacità di unire, pur nella diversità, allora le cose cambiano radicalmente. Il grande successo di De Gaulle, quando propose la sua riforma, quando propose la sua riforma della Quinta Repubblica, l'invenzione della Quinta Repubblica per salvare una Francia che era travolta dalla guerra coloniale in Algeria e dai disastri che questo provocava alla società francese, fu che quella sua certa idea della Francia, come la chiamava lui, divenne a un certo punto patrimonio condiviso. Cioè era un'idea che certo lui elaborava, ma era un'elaborazione aperta al contributo degli altri e un'elaborazione capace di accogliere idee degli altri. Il trionfo della Quinta non fu quando venne lanciata e quando De Gaulle diventò per il primo presidente, ma il trionfo della Quinta Repubblica fu quando Mitterrand fu il primo presidente socialista della Quinta Repubblica per due mandati, tra l'altro. Lo stesso Mitterrand che era fieramente avverso a quella riforma costituzionale quando venne varata. È quello il momento in cui l'idea che tu hai concepito di madrepatria, in quel caso per aspetto istituzionale, diventa un patrimonio così condiviso che anche i tuoi avversari politici si riconoscono in quello. Quello è il momento del vero trionfo, perché si segna la capacità di includere, appunto, non essere divisi e quindi calpesti, ma essere un popolo in senso politico unito dentro le istituzioni, che poi chiaramente si divide sulla scelta di come realizzare gli obiettivi che ogni forza politica vuol darsi.
E noi, visto che ci chiamiamo il posto delle parole, nelle parole amiamo inciampare, Vittorio Emanuele Parsi, e poniamo due parole a questo punto, una vicino all'altra, e spesse volte queste due parole nelle nostre chiacchiere, nelle nostre conversazioni, le usiamo anche impropriamente. Patria e nazione. Ci spiega la differenza di queste due parole?
Ma in realtà le parole sono molto vicine, evidentemente. Sono due parole che possono persino essere usate in maniera sinonimica, cioè non c'è dubbio che il concetto di nazione, per come lo intendiamo nella modernità politica, per come lo intendiamo quindi a partire dalla Rivoluzione francese, è un concetto che non è un concetto etnico, non è un concetto linguistico, non è un concetto neanche territoriale, ma un concetto di identificazione in alcuni principi, in alcuni valori e in alcune istituzioni. Quando si poneva la domanda su cosa fosse la nazione e rispondeva la nazione è il terzo stato, la nazione è il tutto, intendeva dire superiamo le divisioni corporative e forgiamo un tipo di identità che ci consenta di sentirci tutti francesi e non di sentirci appartenenti a un ceto piuttosto che sentirci appartenenti a una corporazione o a una città o quant'altro. Il concetto di patria è un concetto che evoca immediatamente qualcosa di più, immediatamente dovrebbe evocare qualcosa di più caldo, perché appunto collega questa idea che, se vuole, no, è un po' più fredda, un pochino più razionale, architettonica, a un'idea, a un sentimento caldo, cioè i natali, le origini. Allora, l'importante qual è? Intanto pensare sempre, appunto, che è un motivo per cui ho usato l'espressione di madre patria, che madre patria significa che sì, sono convocate quelle virtù che tradizionalmente venivano ascritte all'immaginario maschile, ma sono anche collegate dentro l'idea di madre patria a tutte quelle virtù che tradizionalmente venivano ascritte all'immaginario femminile, cioè la cura, l'amore materno, il sentimento dolce, oltre che la necessità della difesa, no? Dell'amor di patria cantato appunto da Mameli, giusto perché ne abbiamo parlato. Dall'altra parte ci ricorda che questo concetto di madre patria è un concetto che o nasce nei nostri cuori e si produce come sentimento caldo e vivo, oppure non può essere prodotto in maniera artificiale. Ecco perché è così importante quella pedagogia repubblicana che alcuni presidenti, in particolare Pertini, ma poi soprattutto Ciampi, Mattarella, Napolitano, hanno fatto in questi decenni. Non è un caso che l'abbiano fatto soprattutto i presidenti della Repubblica, della cosiddetta Seconda Repubblica Italiana, perché in quel momento, con il crollo della partitocrazia, con il crollo del sistema di valori e di interessi legato ai grandi partiti di massa che avevano fatto la resistenza e dato vita alla Repubblica anche con un compromesso alto come la Costituzione, nata in quel modo perché c'era stata un'assemblea costituente, quindi un luogo, se volete, anche sacrale, che costringeva a cercare compromessi alti e non piccoli consociativismi. Beh, venuto meno, crollato quel mondo, si aprì uno spazio per la riappropriazione da parte dei cittadini dell'interpretazione di cosa fosse la Repubblica, di cosa fosse la madre patria repubblicana. Ma questa interpretazione dal basso aveva bisogno di alcune linee guida, ed è stata fatta questa pedagogia repubblicana altissima, che però oggi deve essere completata da noi, perché esattamente come in un processo psicanalitico, lo psicanalista ti può indicare quali sono i problemi, i punti, i nodi che devi sciogliere, ma poi li devi sciogliere tu, il percorso lo devi fare tu. Allora la mia è una perorazione non da studioso ad altri, ma soprattutto da cittadino ai suoi concittadini e alle sue concittadine, perché evitino che in questo momento questo concetto unitario, che può tornare a essere disponibile per noi, non venga appropriato da chi intende usarlo per dividere da una parte e dall'altra, affermandolo o negandolo. Ecco, tutto questo non può andare sprecato, perché il mondo in cui siamo è pieno di patrie, e vediamo come forte questo sentimento. È un sentimento che può portare a cose nobilissime come la resistenza del popolo ucraino, e a cose terribili come l'imperialismo di Putin nei confronti degli ucraini stessi. Allora, è questo il momento in cui noi dobbiamo riprenderci questo concetto, e se non lo facciamo noi, qualcuno che prenderà questo e lo userà come bandiera, di cui quella cosa che conta è l'asta, il bastone, per poter randellare gli altri, diventa un pericolo tutt'altro che remoto, e ripeto, purtroppo nella disponibilità di diverse parti politiche, non c'è una parte necessariamente.
E allora entriamo nell'agone politico italiano, Vittorio Emanuele Parsi, perché il concetto di patria è soprattutto rivolto all'ambiente della destra, all'ambiente al momento al governo. Però lei, se ricordo bene, sottolinea che l'opposizione del centro-sinistra non sembra avere configurato nulla che sia particolarmente significativo sulla categoria di patria. Ora, se si lascia il monopolio alla destra, bisogna però costruire da parte della sinistra un significato della parola patria. E com'è questo significato per la sinistra?
E questo secondo me è da costruire, cioè nel senso, intanto bisogna smettere di disertare certi concetti scegliendo le vie facili di internazionalismi di maniera. Gli ecumenismi, i sovranazionalismi sono cose che hanno un loro riflesso nel come ci fanno percepire oggi l'appartenenza nazionale, il patriottismo nazionale, ma non possono sostituirlo. Già negli Stati Uniti in questi ultimi anni c'è stata una riflessione molto profonda e intensa su come per troppo tempo i democratici, per esempio, abbiano lasciato i valori legati al patriottismo alla destra repubblicana, come questo poi abbia messo in difficoltà i democratici nei confronti dei repubblicani. Le cose non sono molto diverse per alcuni aspetti da noi. Confrontarsi con il concetto significa proporre un'idea di patria che sia inclusiva, che sia capace di trasformarsi, che sappia recuperare dalla tradizione quegli elementi che possono illuminare il cammino verso il futuro. Punto vero è che non è scritto nelle lapidi di marmo cosa sia la patria, ma nelle lapidi di marmo, nelle citazioni di Cicerone, possiamo trovare quegli elementi che ci consentono di interpretare il presente per scrivere il futuro. Cioè, è questo l'elemento chiave, a mio avviso, di una patria in una concezione progressista. Però devi elaborarla, ed è questa l'idea che, dal mio punto di vista, fa dire: un patriottismo nazionale non è in opposizione a un patriottismo europeo, perché oggi la possibilità di avere un patriottismo nazionale che non sia un corpo contundente è proprio legata al percorso fatto da tutti i popoli europei che sono nell'Unione nel collocarsi dentro un progetto comune che completa il progetto nazionale, così come la sovranità europea aggiunge sovranità alle singole sovranità nazionali, perché dà a ogni piccola nazione europea capacità di raggiungere obiettivi impensabili singolarmente, ma che invece del tutto raggiungibili nel momento in cui si riesce a essere coesi, con qualcosa che in qualche modo scatta, come diciamo un'espressione brutta, come un premio di maggioranza, che quando c'è, appunto, riesce a avere un booster, se non c'è, quello non scatta.
Non possiamo chiudere questa conversazione senza parlare delle patrie martoriate dalla guerra. Riprendendo la frase che lei pone in apertura di un capitolo, che dice: patria si fa chiamare lo Stato ogni qualvolta si accinge ad uccidere. Queste sono le parole durissime ma vere di Friedrich Dürrenmatt. E che patrie sono quelle oggi che sono martoriate dalla guerra?
Beh, questo ci deve sempre ammonire sul fatto che i concetti possono sempre essere usati per il bene o per il male. Madre patria può essere un concetto che è un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde, può essere un concetto nobile, come quello che ispira appunto la capacità di resistere a una brutale invasione dopo 2 anni, ma può essere anche un concetto ignobile utilizzato per piegare la libertà altrui. Ora, esistono casi in cui noi dobbiamo pensare che ci sono tanti senza patria, sono tutti gli esuli che conosciamo, gli armeni fino a poco tempo fa, ma i curdi ancora oggi, i palestinesi, perché non va mai dimenticato questo, e tanti altri. Sono quelli che scappano da una propria nazione, da un proprio Stato che ha tradito gli ideali di inclusività e democrazia e sono costretti a fuggirne. Però appunto fondamentale è che in alcuni casi è molto facile vedere l'opposizione, diciamo, tra la patria Dr. Jekyll e la patria Mr. Hyde. Il caso della guerra in Ucraina è purtroppo nella sua drammaticità esemplare. Un aggressore che aggredisce un aggredito che non aveva fatto nulla per minacciarlo. Ci sono altri casi in cui la situazione è più complessa ed è quello per cui, come lei vede, oggi sulla questione israelo-palestinese, in Italia in particolare, è così difficile poter assumere posizioni che siano equilibrate, che non vuol dire stare in una posizione di equilibrismo, ma vuol dire riconoscere gli elementi che compongono un quadro nella loro complessità. Questo perché quella questione è talmente incancrenita dagli anni 40 del secolo scorso, dall'origine potremmo dire, che su essa prevalgono ideologismi, partiti presi, spiriti di fazione che rendono estremamente complicato vedere come all'interno di quella dinamica ci sono entrambe queste vicende, ci sono le idee nobili di patria che tanto gli ebrei quanto gli arabi palestinesi hanno coltivato e continuano a coltivare, ma anche tutte le deviazioni che le derive più estremiste, spesso connotate religiosamente da una parte e dall'altra, hanno finito per inquinare. E questo purtroppo riempie molto del dibattito contemporaneo.
C'è una parola che troviamo a chiusura di questo libro, Madre Patria, pubblicato da Bompiani, che sembra molto lontano dal concetto di patria, però vorrei proprio portarla all'attenzione dei nostri ascoltatori, prossimi lettori. Che rapporto c'è tra la gentilezza e la patria?
È quel rapporto che evocavamo prima, cioè la patria, quando Enea sbarca sulle coste del Lazio, si porta dietro il vecchio padre, si porta i lari, quindi quel minimo di radici storiche che ha voluto preservare della sua Troia distrutta, e cerca in Italia la costruzione di una patria nuova, che sia connessa con le antiche tradizioni di Troia, ma che sia una patria nuova. Non cerca di replicare una Troia sulle coste del Lazio, cerca di trovare un posto in cui quel popolo possa trovare la possibilità di costruire una nuova patria, quello stesso popolo di Esuli. Allora, lì c'è la radice, secondo me, della gentilezza del concetto di patria, che è un concetto di accoglienza, di cura, di amore da parte della patria nei tuoi confronti, oltre che di amore tuo nei confronti della patria. C'è un rapporto caldo, affettivo, che non deve essere mai dimenticato, perché se noi manteniamo questo, siamo in grado, da un lato, di capire che, per così dire, il cuore della nostra patria è così grande e forte da poter accogliere tanti e tante, tutti quelli che possano riconoscersi in certi valori. Ed era una Costituzione repubblicana della Rivoluzione francese che diceva addirittura: francese è chiunque abbia ben meritato per la Repubblica. E questa era l'unica cosa che chiedeva per, diciamo, collocare la cittadinanza repubblicana francese. Dall'altra parte ci ricorda anche che no, è quello che ci consente di capire l'amor di patria altrui. È proprio questa dimensione gentile che ci consente di capire come ognuno ami la sua patria. Allora, qual è il punto istituzionale politico? Il punto istituzionale politico però è che le madrepatrie fatte dalle democrazie hanno questa capacità di attenzione maggiore. Perché? Perché la democrazia è il sistema comunque più gentile che sia mai stato inventato per governare le persone. E lo vediamo quando guardiamo la fine che fanno gli oppositori ai regimi nei sistemi autoritari, e come questo sia molto diverso dalle democrazie. Le democrazie non sono il paradiso in terra, ma sono realizzato dagli umani, sicuramente nella storia dell'umanità, il tipo di istituzione più attenta al bene dei propri cittadini. Ecco, in questo senso la madre patria è un concetto gentile, perché la nostra madre patria è una madre patria che nasce, non dimentichiamolo mai, durante il Risorgimento, nasce liberale, oggi diremmo democratica, nasce unitaria, nasce inclusiva e nasce anche sui campi di battaglia. Ma questa dimensione e la contingenza storica, chiara capacità però di proporre un ideale che in quel momento unisce, perché è in grado di sbaragliare le altre proposte. Questo spesso viene dimenticato, ma il Risorgimento costruisce una patria che è pensata dalla destra storica, ma a cui aderisce la sinistra storica, aderisce Garibaldi, aderisce persino Mazzini e il mazzinianesimo, perché diventa l'unica prospettiva possibile di unità d'Italia. Ecco, noi spesso dimentichiamo questo, che siamo tra i popoli che hanno avuto la fortuna, e non sono tanti, di aver avuto una patria che nasce contestualmente nel segno della libertà, della democrazia e, della e del costituzionalismo.
Prima di salutarci, Vittorio Emanuele Parsi, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ma in questi giorni sto leggendo un libro che di Giovanni Brizzi, dedicato all'imperium, al concetto di imperium in Roma. Giovanni è un grandissimo storico dell'antichità ed è di grandissima ispirazione. Spesso riflettere proprio sui concetti, sulle parole, ci aiuta molto a pensare alla contemporaneità e al futuro, perché proprio riflettendo sulle parole ci accorgiamo che le parole nascondono e svelano una serie di significati che noi tante volte perdiamo un po' di vista, perché ci facciamo surf sulle parole invece di immergersi dentro. Ogni tanto prendono un po' di tempo e farsi condurre non dall'onda delle parole, ma nell'onda delle parole ci aiuta a capire meglio quello che sta davanti a noi.
Bella l'idea che noi facciamo surf sulle parole, perché ci troviamo veramente tutti quanti surfisti e siamo anche spesse volte dei campioni di questa specialità. Grazie davvero, Vittorio Emanuele Parsi, del tempo che ci ha dedicato. Buona giornata.
Grazie a voi, è stato un piacere.